E invece adesso mettiamo questo sottofondo perché devo leggervi qualcosa e presentarvi magari un personaggio che aspettavamo già da un po' di tempo, ma solo oggi siamo riusciti ad averlo qui con noi. È venuto e si è già seduto nello studio. Intanto vorrei dirvi questo. Nel 2012, per celebrare l'affondamento del Titanic, le librerie di tutto il mondo sono state invase da pubblicazioni ad hoc, confezionate spesso in tutta fretta da scrittori d'occasione. In Italia sicuramente il libro più completo è stato scritto dal nostro ospite di oggi, lo scrittore Claudio Bossi, dal cui sito che porta il suo nome www.titanicdiclaudiobossi.com ha attinto a mani basse tutti gli autori nostrani che si sono cimentati sull'argomento. Claudio Bossi non ha aspettato il 2012 perché il suo studio su tutto quanto a che fare con il Titanic risale almeno al 1985, quando l'oceanografo Robert Ballard scoprì il relitto. Il Titanic, storia, leggende e superstizioni del tragico primo ed unico viaggio del gigante dei mari, giunti editori di Bossi, è un libro di facile lettura perché non si limita a raccontare una storia che abbiamo conosciuto tante volte, sia attraverso documentari e pellicole varie, ma analizza sistematicamente e nei minimi particolari ogni possibile risvolto della vicenda Titanic. Niente escluso, un percorso fluido, anche quando entra nei dettagli tecnici della nave, che dimostrano la grandezza e l'immensità del progetto della White Star Line. Claudio Bossi, che è oggi considerato il più qualificato esperto italiano della storia del famoso transatlantico, presta la sua consulenza sul tema Titanic ai giornali, riviste, radio e televisioni ed anche a studenti per tesi sull'argomento. È stato più volte ospite in trasmissioni televisive e radiofoniche a carattere nazionale sull'argomento. Ha presentato la sua assistenza storica anche per la realizzazione di un gioco da tavola proprio dedicato al Titanic. E io intanto credo che mi sono già dilungato un pochino e dunque non mi dilungo oltre ed andiamo a cominciare così. Ospite nei nostri studi, abbasso magari lo tengo in sottofondo, questa bellissima canzone di Céline Dion che tratta proprio del Titanic, e andiamo a salutare il nostro caro amico Claudio Bossi. Buonasera Claudio.
Ciao Tony e buonasera anche a tutti i radioascoltatori.
Ecco, tolgo il sottofondo perché vogliamo sentire la tua voce, molto molto bella. Claudio, a proposito, insomma, mi hai un po' confuso l'idea. Noi volevamo offrirti un caffè perché Silvia ce lo portava qui negli studi di Radio Napoli M Live. Invece tu, arrivando, hai detto, perché la stavi ascoltando già dal tuo telefonino il nostro programma, hai detto: no Tony, guarda che a me il caffè non mi piace, cosa prendi?
Esattamente, decisamente preferisco il cappuccino chiaro.
Ecco, allora adesso vediamo se Silvia Calzolari o altrimenti qui qualcuno dello staff di Radio Napoli M Live può prepararti un ottimo cappuccino.
Ti ringrazio.
E intanto io entrerei subito nel vivo della nostra intervista e chiederei chiederei direttamente: Claudio, quali sono state le motivazioni che ti hanno indotto alla scrittura di questo libro?
Devo dire che innanzitutto nasco come giornalista, quindi mi è facile e anche naturale il dono della scrittura. Il foglio bianco che tanto terrorizza i nostri studenti per me non rappresenta affatto uno scoglio. Poi l'innata passione per la ricerca ha fatto tutto il resto, direi.
Bene, bene, bene. Allora, diciamo, ecco, partiamo subito allora con un'altra bellissima. Sentiamo un cane che molto probabilmente è della signora che abita qui sopra di noi. E molto probabilmente lei lo fa apposta, lo fa abbaiare perché lo mette sul balcone e lui non vuole stare sul balcone ma vuole entrare e dunque abbaia ogni tanto. Bene, allora andiamo subito con la seconda domanda. Ecco, quali sono le occasioni e i motivi profondi per cui hai deciso di affrontare l'argomento Titanic?
E ti dirò, Tony, che in pratica è l'interesse di un bimbo per un certo mistero, oserei dire, si è trasformato in un grande rebus una volta che il bimbo è diventato uomo.
Ah.
Io ho rimasto estasiato dalla visione del film Titanic 41 gradi latitudine nord. Poi nel 1985, come hai ricordato te, in seguito al ritrovamento del relitto è scoccata la scintilla. Cioè, ne dovevo sapere e sapere di più di quello che ne sapevano gli altri su questa magnifica e tragica storia. E devo dire che le mie ricerche non mi sono mai fermate.
Meno male.
Anzi, sono appunto grato a chi entra nel mio sito e nella mia pagina Facebook e chi legge anche il mio libro e chi mi dà suggerimenti che sono poi gli stimoli essenziali per il ricercatore.
E in effetti è vero. Senti, a proposito, visto che hai citato il tuo sito, ecco, ne puoi dire anche il tuo sito e la tua pagina Facebook, così la gente magari può andare a curiosare le tue cose.
Molto volentieri. Allora, il mio sito porta il mio stesso nome, quindi www.titanicdiclaudiobossi.com e la pagina Facebook indubbiamente si chiama anche quella Titanic Claudio Bossi.
Senti Claudio, nel tuo libro non hai romanzato le vicende, ti sei attenuto a ciò che esattamente è accaduto con una documentazione accurata e un approccio del tutto scientifico. È esatto questa cosa?
Sì, direi sostanzialmente di sì, perché tutto quello che ho scritto nel mio libro è assolutamente documentabile. Nulla è stato lasciato alla fantasia, cioè le fonti storiche sono tutte attendibili e i documenti studiati sono quelli autentici dell'epoca. Quindi assoluto rigore storico e scientifico è quello che si trova nelle pagine del mio libro.
A proposito, nel libro hai descritto la macchina meravigliosa del Titanic come ciò che di più grande il progresso umano ha partorito. Cosa pensi che questa storia ci insegni proprio in merito al concetto di progresso?
Ti dirò che la storia, a mio giudizio, la storia del Titanic ci ha detto che il progresso tecnologico umano ne uscì drasticamente ridimensionato dalle forze della natura. Cioè la natura ci pone davanti a mille problemi da superare e quella del Titanic fu indubbiamente una lezione che ci avrebbe dovuto insegnare con efficacia ad affrontare la realtà del mondo con grande rispetto ed umiltà.
Bene, intanto io ti ringrazio per il momento perché adesso ci andiamo ad ascoltare un brano. Intanto tu accomodati nel divano e prendi il tuo cappuccino bianco perché tu l'hai chiesto il cappuccino bianco. Bene, allora ci mettiamo in un pio silenzio e adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che sempre riguarda il Titanic che è Southampton. Eccolo. Ecco, e Claudio si sta di nuovo sedendo qui al tavolo della registrazione, qui da noi, qui di fronte, e noi, lui ha bevuto il suo cappuccino bianco e io un ottimo caffè. Grazie, grazie allo staff qui della radio. E intanto, ecco, volevo dire, prima di riprendere il contatto con l'amico Claudio, tu mi scuserai Claudio, ma devo dire una cosa. Ecco, se avete qualche domanda da fare a Claudio, noi lo teniamo ancora un attimino, così subito dopo l'intervista voi potete magari inviarci le vostre domande alla mia email qui, che viene direttamente alla radio, a musicaeparole.org, musica e parole tutto attaccato, musicaeparole.org/gmail.com. E adesso noi riprendiamo di nuovo l'amico Claudio e la prima, vediamo un po' se lui è così, è sempre qui con noi. Bene, allora sì, ecco, ha preso il microfono. E Claudio, volevo chiederti ancora, riprendiamo un po' la conversazione di prima e le mie domande, spero non sono molto, difficili per te. C'è Claudio, ecco la cosa che mi chiedo. Nel caso del Titanic ci sono stati molti casi di presentimenti. Ne vuoi parlare ai nostri ascoltatori?
Certamente, ok. Allora, ti dirò, di presentimenti, di premonizioni, di messaggi dell'occulto, il Titanic è tutto un fiorire di leggende che miravano a sostenere che il Titanic fosse in qualche modo un predestinato. Potrei stare qui dalle ore intere per citare tutte queste storie. Mi limiterò a citarne alcune. E nel marzo 1886 un giornalista inglese di nome William Steed pubblicò un racconto di una tragedia del mare in cui vi fu una notevole perdita di vite umane in mare a causa delle mancanze di un numero sufficiente di scialuppe di salvataggio. Nonostante questo, William Steed nell'aprile del 1912 salì a bordo del Titanic e qui trovò la morte. Poi nel 1898, ossia 14 anni prima della tragedia del Titanic, uno scrittore americano, Morgan Robertson, pubblicò un libro, Futility, in cui raccontò la storia di una grandissima nave passeggera lunga più di 250 metri ed estremamente lussuosa, chiamata Titan e definita inaffondabile, una storia del tutto simile a quella del nostro Titanic. Devo dirti anche un'altra curiosità, se vogliamo. Durante lo scalo che il Titanic fece a Queenstown, l'ultima tappa prima di volgere la prua in Atlantico, un marinaio ebbe l'irragionevole idea di scalare la cima del quarto fumaiolo. Ovviamente volle fare uno scherzo destinato a spaventare i passeggeri in procinto di imbarcarsi. Però questa sua comparsa in attesa di questo signore col viso coperto di furigine fu interpretata come una visione diabolica e del tutto inquietante.
Ma pensa.
Per non poi parlare della presunta pazzia del capitano Smith, anche a causa di una mummia presente a bordo.
E questo poi magari
ce n'è di carne al fuoco.
Dunque di questo magari ce ne parlerai un'altra volta. Ecco, allora la prossima domanda è proprio questa. Ci volevo chiederti che idee ti sei fatto sull'affondamento del Titanic. Ecco, cedimento strutturale o c'è dell'altro?
Sarò molto sintetico, La mia opinione è che fu una straordinaria ed inquietante serie di errori umani che giocarono il loro peso nella tragedia, senza dimenticare però che io propendo per l'ipotesi di un complotto che fu senz'altro alla base di talune decisioni.
Ma pensa, speriamo che non sia veramente, perché sono stati tantissimi morti, ecco. Allora, Claudio, beh, Claudio, quale o quali personaggi ti hanno maggiormente coinvolto da un punto di vista proprio così emotivo, ecco?
Un protagonista per eccellenza sul Titanic, a mio modesto avviso, fu senz'altro il direttore di macchina e quindi il responsabile anche dei fuochisti. Si chiamava Joseph Bell. Cioè, gli uomini di Bell furono eroi invisibili, uomini che tennero in moto le macchine e che continuarono ad alimentare i generatori della corrente che fornirono l'energia per il radiotelegrafo. Provate a immaginare che cosa sarebbe accaduto se essi avessero agito diversamente, se i macchinisti non fossero stati nella loro postazione e le luci sul Titanic si fossero spente, diciamo un'ora prima. Sarebbe stato il caos più assoluto. E soprattutto immagino. Il Titanic non avrebbe avuto la possibilità di effettuare nessuna chiamata di soccorso. Quindi la nave sarebbe stata avvolta nelle tenebre della notte. È proprio lecito supporre che fu proprio nei minuti finali, quando il Titanic si spezzò in due tronconi, che Joseph Bell e i suoi compagni morirono con grande spirito di abnegazione. Cioè, il loro sacrificio permise l'opportunità di salvare indubbiamente parecchie vite umane.
Bene, bene, ecco, grazie. Allora, adesso... Prego. Un'altra, facciamo una cosa, adesso facciamo un altro spazio musicale e poi dopo ritorniamo di nuovo con te, perché abbiamo ancora altre cose, qualche altra domandina da farti. E intanto ci andiamo ad ascoltare sempre sul Titanic qualcosa. Ecco, tu risiedi di nuovo nel divano o rimani qui con me di fronte a me? Tranquillo. Ecco, grazie, e andiamoci ad ascoltare un altro brano. Ecco, molto molto bella. Anzi, io chiedo scusa a Claudio, perché vorrei magari tenere al sottofondo, perché vorrei dirvi due parole su una ragazza che ha scritto una poesia sul Titanic, e sono 3 anni che questa ragazza non è più con noi. Un tragico destino se l'è portata via. Linda era grande, appassionata della storia del Titanic, una giovane ragazza fresca e spiritosa, ed aveva conseguito a pieni voti, ecco, l'abbasso un pochino, avevo conseguito a pieni voti 2 lauree. Tra le cose più care a Linda, questa poesia che con emozione ed orgoglio vi propongo. So che la mamma e la sorella Marica sono in ascolto, e a loro che mi rivolgo. Questa è una poesia che Linda aveva scritto dedicandola all'inaffondabile Titanic, la nave più bella del mondo. E adesso ci andiamo ad ascoltare questa bellissima poesia che Linda Cappella, che ci guarda da lassù, ha scritto: il Titanic. Di Linda Cappella al Titanic. Ti denominarono l'inaffondabile. Il tuo nome aveva l'epico, poetico suono della lussuosa grandezza e dell'invincibile vigore, e nello stesso tempo tu eri il luogo senza tempo per un'immortale e bellissima storia d'amore.
dove un solo, semplice e fugace sguardo bastava a far innamorare, dove ogni parola venuta dal cuore significava soltanto amare. Per uno strano scherzo del destino, sulla tua rotta un iceberg incontrasti e malauguratamente urtasti, drammaticamente nel gelido Nord Atlantico ti inabissasti. Tuttavia l'infinito amore di una giovane donna mai cancellasti, poiché ella ti portò per tutta la vita nel suo cuore, insieme al meraviglioso e giovanile ricordo del suo primo grande amore. Tu, nave dei sogni perduti, vedesti nascere la loro bellissima storia d'amore, da quell'indissolubile e segreto giuramento che i loro sguardi fece incontrare in un momento e i loro cuori battere per la prima volta con sentimento. Testimone privilegiata fosti dei loro momenti d'amore più belli, momenti meravigliosi e indimenticabili, vissuti con passione e i più profondi sentimenti. Tu, Titanic, eri il luogo senza tempo dove amare significava sognare, e sognare voleva dire mai dimenticare, per poter così un giorno finalmente a tutti raccontare cosa fosse la promessa di un amore segreto rimasto nel cuore, mai dimenticata in nome del vero amore. La stessa notte in cui nel gelido Nord Atlantico ti inabissasti, la loro promessa d'amore per la vita suggellasti, non la dimenticasti, insieme con te la portasti, e nel cuore di una donna profondo, quando un oceano di segreti per molti anni celata rimanesti. Tu, nave di sogni perduti, sapesti ascoltare i loro cuori, che nessun altro linguaggio parlavano se non quello dell'infinito amore, amore che mai si dimentica e mai muore, perché da qualche parte rimane sempre nel cuore. Ora inaffondabile giaci sul fondo di un oceano di segreti, e il meraviglioso ricordo del loro fugace ma intenso amore conservi. Tu leggere sapevi i loro sguardi e i loro cuori ancor di più, e essi a te confidarono i loro amorosi sogni della dorata gioventù. O nave di tutti gli innamorati, questa semplice melodia dedicata a te è sempre un'eterna poesia, dove cuore è sinonimo di infinito e intenso amore, e dove sempre è possibile sognare e mai dimenticare cosa realmente significhi amare.
E questa è una meravigliosa poesia che ha scritto Linda Cappella, il Titanic, che non è più con noi, ma, come dicevo prima, ci guarda da lassù. Grazie a questa ragazza che veramente amava la storia del Titanic. Intanto adesso andiamo a riprendere, si sta accomodando, ecco, seduto di fronte, Claudio. Allora Claudio, riprendiamo il nostro discorso. Anche come lei, come... Molto molto bella questa poesia di questa ragazza Linda.
Indubbiamente, poi con quel sottofondo lì tragico che rievoca la fine del Titanic, è una poesia strapalastica, decisamente.
Ci puoi raccontare qualche aneddoto, ecco, se ti è, se conosci o cosa, se ne hai saputo di qualche aneddoto?
Ti do un, qualcosa che mi sta a cuore, ecco, diciamo così, che oltre al fatto di essere stati rinchiusi dietro a cancelli a soffietto, i passeggeri di terza classe sono stati fatti oggetto di colpi di arma da fuoco. E non ho problemi a fare un nome. L'ufficiale Lowe sparò ad altezza d'uomo e ne uccise più di uno.
È
Questo
incredibile.
non lo dicono però altri passeggeri di terza classe per una sorta, come si può dire, di comunanza sociale, ma lo rilevarono passeggeri di prima classe che testimoniarono di aver visto passeggeri colpiti da colpi di arma da fuoco sparati ad altezza d'uomo.
È incredibile questa
Cioè,
cosa.
la differenziazione è uno degli elementi caratterizzanti della tragedia del Titanic. Quanto accaduto sul Titanic non è nulla né di mitico né di eroico, se non in casi isolati. Cioè, il comportamento dell'equipaggio è assolutamente disdicevole, a mio giudizio.
Ma pensa.
Per questo è uno dei motivi per cui affermo che non è stato un incidente.
Cosa c'è ancora da raccontare? Perché il Titanic ci fa ancora sognare, anche se questo sogno è un incubo, ecco, Claudio.
E, come ho detto e ribadito, è dal 1985 che effettuo ricerche sul Titanic e mi sono sempre chiesto perché ci furono così tanti bambini di terza classe morti ed il loro numero era superiore a quello dei passeggeri di prima classe maschi.
Ah,
Allora,
anche questo,
la
ho
vecchia
pensato.
regola del prime le donne e i bambini non è stata rispettata?
È possibile.
Cioè in quei 160 minuti credo che sia andata in scena la rappresentazione dell'uomo nei suoi aspetti di ferocia, violenza, ma anche di umanità ed eroismo, per carità, eh? Questo è stato il movente che mi ha indotto a scrivere di una storia che io non voglio chiamare un incidente, perché un incidente è una parola, come dire, che sottintende un alibi. Credo che la sommatoria di errori, leggerezze e tracotanza ha portato all'affondamento del Titanic e alla perdita di oltre 1500 persone.
Pensate.
Quindi la mia tesi è che non è stato un incidente, assolutamente no.
Beh, come reagisci quando questi fatti che hai studiato, tra l'altro, relativi a 100 anni fa, ritornano di attualità?
Penso in tutta sincerità che a volte la storia sia, oserei dire, una cattiva maestra. Forse non starebbe a me dire questo, comunque va detto che il capitano Stanley Lord del California, che la nave che si trovava a poche miglia dal luogo della tragedia del Titanic, vide i razzi sparati dal
Certo.
Titanic e non si mosse.
Ah, anche
Mentre se
questo.
si fosse mosso, avrebbe potuto prendere a bordo molti passeggeri.
Infatti,
Però
ma.
quello che intendo dire è che la storia è strana. Cioè, se il California si fosse mosso, Lord avrebbe recuperato i naufraghi e dunque l'eroe sarebbe stato lui. E non il capitano Rostron della Carpazia che arrivò 2 ore dopo che il Titanic era
Ma
affondato.
pensa te. Senti, Claudio, scusami, perché il Titanic è entrato nel mito? È una
Io
domanda un
credo.
po' stupidina, ma te la faccio perché tu ne conosci molto più di noi.
Certamente. Cioè, io ti dirò che io credo che l'entrata del mito del Titanic sia dovuta a una serie di circostanze. Ora dico che il Titanic è entrato nell'immaginario collettivo per la celerità del passaggio di un trionfo annunciato ad una fine così terrificante. Fu tutta la stampa mondiale che fino a poche ore prima ne magnificava la grandezza, le dimensioni e la
Infatti.
sicurezza, poche ore dopo si chiedeva la ragione perché fosse accaduto.
Ma è incredibile anche
Dico anche
questo.
un'altra cosa, tutte le altre grandi navi dell'epoca, quindi dal Mauritania al Majestic. Non faccio l'elenco perché sarebbe
No, non lo
lunghissimo.
facciamo.
Poi, ecco, queste navi non esistono più. Sono state fuse, sono diventate piloni di ponti o di quant'altro. Invece il Titanic a 3810 metri c'è ancora, nella sua massa rugginosa e abbastanza sinistra, ancora in assetto di navigazione.
Ma pensa.
Paradossalmente la scoperta di Robert Ballard mi ha vivificato ancor più il ricordo ed ha animato anche una serie, a mio giudizio, di cattive abitudini, che sono quelle di andare ad asportarne dei pezzi. Il Titanic c'è ancora.
Bene Claudio, prima di congedarci, ecco ancora un'altra piccola domandina, ci puoi rispondere. Cos'è il Titanic per Claudio Bossi?
Ti ringrazio dell'opportunità che mi consenti per esprimere il mio pensiero che vorrei inculcare nelle persone. Cioè, il Titanic è oggetto di molti miti, di molta anche disinformazione. La scienza ci può dare gli strumenti per eliminare almeno in parte la disinformazione e raccontare cosa successe realmente quella notte. Io spero che scrivendo il mio libro, spero che soprattutto ci aiuti a ricordare che tutti noi siamo in questo mondo, siamo tutti a bordo di un grande transatlantico, diviso per classi e guidati da un destino che corre a mille verso l'ignoto e che purtroppo non è uguale per tutti. Ma spero soprattutto che ci aiuti a ricordare le oltre 1500 vittime dell'incoscienza, dell'egoismo e della disparità sociale. Ecco, per me il Titanic è anche questo.
Grazie Claudio di essere stato con noi. Adesso vorrei passare così brevemente a qualche domanda che hanno fatto i radioascoltatori. C'è un signore che ci scrive, lui vorrebbe approfondire un po' la cultura sul Titanic e dice: è vero che un uomo si è vestito da donna per trovare posto su una delle scialuppe o è solo una leggenda? Ne sai qualcosa di questa cosa? Sembra che qualcuno si sia...
Appartiene appunto alla categoria delle leggende che abbiamo menzionato prima, ecco. E devo dire che questa storia non è affatto una leggenda, e forse furono addirittura tre uomini che usarono questo stratagemma per salvare la loro vita, quella tragica notte del 1912. Rammento un passeggero irlandese della terza classe, Daniel Buckley, che riferì che saltò dentro una scialuppa ed una donna gli gettò addosso in pratica lo scialle.
Ah, ecco.
E poi si nascondese in sotto pratica nella parte più bassa della barca, eludendo così il controllo di due ufficiali.
Senti,
poi un altro giovane, sempre irlandese, mi sembra che si chiamasse Edward Ryan, che si imbarcò proprio sull'ultima barca che stava per essere calata in mare.
Ma pensa.
Quest'uomo, tanto per darti un'idea, mise in testa un tovagliolo, camminò così con aria indifferente proprio davanti agli ufficiali e chiaramente non fu notato.
Ma
perché rendiamoci conto che era buio quella
certo,
notte.
Certo,
certo. Sì. E poi ci fu anche un passeggero di seconda classe, Clarence Thompson, che si calò in una scialuppa travestito da donna.
Ma
quindi
pensalo, dunque...
questi episodi sono la prova inconfutabile che la leggenda, così diciamo, dell'uomo vestito da donna era basata su fatti realmente accaduti. Cioè, appunto, come dicevo prima, però mettiamoci in testa che dobbiamo pensare che il ponte dell'imbarcazione del Titanic, in quei momenti prossimi all'affondamento, quella notte fu chiaramente così male illuminato che una scialla in testa,
ecco, poteva...
alterava abbastanza l'apparenza
certo.
di un uomo per disarmare il sospetto degli uomini dell'equipaggio, che soprattutto erano preoccupati di riempire le scialuppe di salvataggio con donne e bambini.
Senti Claudio, noi intanto ti ringraziamo, ma ci sono tantissime domande, però io non posso continuare a fare tutte queste domande, però vorrei chiederti gentilmente se tu puoi dare la tua email, così la gente ti trasferisce direttamente o da me qui, oppure loro direttamente chiedono direttamente a te tutte queste varie, insomma ci sono diverse domande per te. Ecco, puoi dare in diretta il tuo contatto email?
Il mio contatto mail che si trova direttamente sul mio sito, che ribadisco, il mio sito è www.titanicdiclaudiobossi.com e la mail che trovate, ripeto, sul mio sito è info@titanicdiclaudiobossi.com, semplice.
Claudio, noi ti ringraziamo di essere stato con noi qui a Radio Napoli M Live nel programma Musica e Parole. Mi auguro che magari in un prossimo...
Grazie per l'opportunità che mi avete offerto.
Grazie veramente. Poi magari in un futuro così ti avremo ancora, perché ci ha un po' incuriosito. Vedo tantissime email che chiedono delle cose un po' curiose sul Titanic. E noi, ecco, ci hai un po' riportato nella mente questo Titanic, ci hai raccontato tantissime cose che ci hanno aperto un po' la memoria. Grazie Claudio e a presto.
Ok, grazie a voi. Ricordatevi indubbiamente di comprare anche il mio libro.
Beh, certamente. Okay. Bene, okay. Un abbraccio fortissimo, Claudio. Alla prossima. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao. Bene, bene, bene. Ringraziamo Claudio di essere stato qui con noi. E intanto adesso passiamo alla musica, perché adesso dobbiamo un po' sfrenarci, perché ci sono non solo della musica, ma anche delle poesie. Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Sempre parlando del mare.